Ok, buonasera a tutti. Oggi è lunedì 24 giugno 2024. Siamo alla, credo, sesta puntata, perché la prima l'abbiamo chiamata puntata zero, la seconda è stata generica e poi abbiamo cominciato, su richiesta di diversi partecipanti, di fare un pochino di disamina, di dettaglio delle singole leggi biologiche. Quindi, siccome oggi parliamo della quarta, e 4 più 2 dovrebbe essere la sesta, se non mi sbaglio. Ma, insomma, speriamo di non sbagliare. Più o meno quella. Allora, si parla oggi di virus cosiddetti, diciamo, se esistono, batteri, patogeni in genere, e credo che l'argomento sia molto importante perché, mentre su altri aspetti della nuova medicina germanica si incontrano meno ostacoli, meno diffidenze, perché più o meno tutti quanti abbiamo questa idea di fondo che i traumi, le cose che viviamo ci creano dei malanni. Io mi ricordo quando sono venuto a abitare in questa casa dove abito adesso, 20 anni fa, c'era una coppia di anziani che hanno detto, senza sapere nulla di Amer, certo, che la moglie gli era venuta la leucemia quando il figlio si era divorziato. Cioè loro non sapevano nulla di Amer, non sapevano nulla di niente, però come dire, il collegamento fra un grande dolore e una malattia, loro lo vedevano come un qualcosa di naturale. Ecco, mentre ripeto, su questa parte qui tante cose, tante persone sono abbastanza ben predisposte, nella serie chiamiamolo stress, che è un generico che non vuol dire nulla, chiamiamolo stanchezza, chiamiamolo qualcos'altro, però un collegamento, chiamiamolo psicosomatica, che si va un po' fuori strada, però l'idea c'è, è abbastanza nella natura del pensiero comune. Viceversa, uno degli ostacoli più grandi è quando si comincia a dire che anche i germi non sono nostri nemici, sono simbionti, cioè lavorano in collaborazione con noi, la gente, tanti fanno fatica, perché siamo cresciuti pensando che la nostra salute sia il risultato della vittoria di un combattimento che avviene fra chi? Fra tutti i cattivoni che ci vogliono morti, come se fossero delle piccole tigri che salgono l'uomo, e il nostro esercito di difesa, che è il sistema immunitario. Quindi quando gli comincia a dire, guarda che non è proprio così, si incontra una delle più grandi resistenze. Prima di passare la parola a Davide, cito un mio piccolo esperimento personale di cui vado particolarmente fiero, che ho fatto durante il periodo Covid, essendo appunto non credente di questa teoria e avendo anche diversi amici che sono con me. Una volta che un mio amico si è trovato positivo, oltretutto con 39,5 di febbre, quindi non era una positività al test molecolare PCR, punto e basta, stava veramente male. Cioè aveva la classica influenzona, eccetera. Mi ha detto Alberto, pronti, pronti. È andato a casa sua, siamo stati lì un'oretta insieme, abbiamo preso il caffè dalla stessa tazzina, e bevuto l'acqua dalla stessa bottiglietta e, udite, udite, gli ho fatto ciucciare il cucchiaino di Nutella, non completamente, a lui prima, e dopo l'ho preso in bocca anch'io. Non ho fatto altro perché, pur essendo un amico, è sempre maschietto, insomma, di più non si poteva fare. Tutto filmato, tutto che si trova sul sito ingannati.it sotto il titolo Un contagio, un piccolo esperimento personale, che ovviamente non fa testo, non ha la pretesa di essere scientifico. Lo dico per quelli che diranno, ecco, questi qui pensano di dare le prove scientifiche con un esperimento. No, non è una prova scientifica, però per dire che insomma a certe cose non ci crediamo, non soltanto a parole o con la mente, ma profondamente. Ecco, io ho fatto anche il mio esperimento scientifico in un periodo in cui le persone non potevano uscire, se si andava in macchina in due doveva stare uno davanti e uno dietro. E aggiungo, la mattina stessa era andato da questo mio amico, il medico, quello che è l'ufficiale medico che fa i controlli per sapere se le persone che sono a casa in malattia sono davvero in malattia, non sono andati in giro a farsi le vacanze, la settimana bianca, eccetera. E il mio amico mi raccontava che quello è entrato, ha detto buongiorno, sono con il controllo, che cos'ha lei? Covid. Questo qui si è girato ed è scappato senza neanche salutare, non è salutato, aveva dovuto fare i documenti, prendere nota, è scappato. Vabbè, insomma, noi queste cose non crediamo e poi siamo anche disposti a metterci la nostra salute per dimostrare che non ci crediamo. Allora, Davide, dopo questa lunga introduzione, a te la parola per cominciare a introdurci invece la quarta legge biologica del dottor Hammer.
Allora, anzitutto buonasera Alberto, buonasera a tutti. Si sente bene? Sì, sento un pochino di eco.
Scusa, per chi ci fosse qualcuno di nuovo, se vuole intervenire può fare sia un commento sulla chat all'interno del canale Telegram Ingannati sotto l'ultimo post, che l'ultima locandina che ho messo oggi alle 4, oppure può chiedere di parlare alzando la mano. Vai, Davide.
Ok, sì, facciamo come al solito, che facciamo una prima parte noi, in cui introduciamo l'argomento della serata, e poi una seconda parte in cui chi vuole intervenire può fare domande, e penso che questa sera sarà abbastanza, diciamo, ci potranno essere facilmente domande, perché, come hai accennato tu, si tratta di un argomento che rivoluziona completamente il nostro modo di pensare, no? Perché ci hanno sempre detto che almeno certe malattie sicuramente venivano trasferite tramite il contagio di microorganismi, cioè il microorganismo passava da un organismo a un altro e causava quello stato patologico. E ci sono tante persone che dicono che effettivamente nel loro caso è successo che erano venute a contatto con una persona che aveva il raffreddore, l'influenza o quant'altro, e poi dopo hanno preso anche loro raffreddore e influenza. Il problema qual è? Che un caso, non uno o anche più casi, non dimostrano la regola. Quindi quando mi dicono così le persone, io gli rispondo di solito: guardate che possiamo prendere anche un'altra ipotesi, per esempio che le malattie vengono dalla pioggia. E voi, sono sicuro che tanti di voi sareste disposti a testimoniare che è vero, che quel giorno lì che stava piovendo voi vi siete ammalati. Quindi, capite un po', no? Cioè, una correlazione percentuale non dimostra mai un'ipotesi iniziale. Anzi, diciamo la verità, se abbiamo un'ipotesi iniziale, questa deve essere verificata al 100%, non in certi casi sì, in certi casi no. Quindi, se fosse vera la teoria del contagio, quando si contagia una persona in una famiglia o un bambino in una classe o in qualsiasi situazione in cui c'è uno stretto contatto tra persone, si dovrebbero contagiare tutti gli altri. Invece questo non succede mai. Casomai si ammala qualcuno. E perché si ammala questo qualcuno? Di certo non per il contagio, perché sennò si ammalerebbero tutti, no? Quindi bisogna vagliare altre ipotesi. E finalmente Hammer ha dato le risposte, perché la medicina di Hammer ci dice la vera causa per cui ci ammaliamo, tra virgolette. E questa causa può essere verificata tutte le volte, nel 100% dei casi, non soltanto in alcuni casi sì, in alcuni casi no, perché altrimenti teniamo in piedi ipotesi bislacche come quella del contagio o quella della causa, diciamo, della pioggia che fa venire le malattie, no? Allora, la quarta legge biologica, quella di cui parliamo stasera, diciamo dà per scontato questa cosa che i microrganismi non sono la causa delle malattie. Però un dato di fatto scientifico è che i microrganismi esistono, perlomeno batteri, micobatteri e funghi. La questione dei virus lasciamola un attimo da parte, poi la riprendiamo più avanti. E questi microrganismi...
Scusa Davide, con questo non ci stiamo assolutamente tirando fuori, perché è un argomento molto dibattuto su cui modestamente siamo molto preparati, quindi se volete approfondiremo, non so se ci sarà tempo oggi, ma comunque approfondiremo sicuramente.
Certo, quindi diciamo questa la questione che esistono i microrganismi e che siano nostri simbionti e che in certi momenti possano proliferare più o meno, questa è una cosa indubbia. Però
magari spiega il termine simbionti.
Simbionte vuol dire che vive dentro un altro organismo, assieme a un altro organismo. Quindi, come noi siamo simbionti del pianeta Terra, se vogliamo, anche dei microrganismi possono essere simbionti di noi. Simbionte vuol dire che vive dentro un altro organismo più grande e, diciamo, quello è il suo terreno, quello è il suo mondo, no? Quindi ovviamente ci sono questi microrganismi e in certi momenti proliferano effettivamente nel nostro corpo, però il fatto che ci siano e quando proliferano spesso noi stiamo anche male, Quindi per quello che alcuni in passato, principalmente Pasteur e Koch, hanno insistito per portare avanti la teoria che questi microrganismi fossero la causa di quegli stati patologici, no? Invece nella teoria di Hammer la presenza di microrganismi è confermata, però non sono più la causa dello stato patologico. La causa dello stato patologico, che poi non è più neanche patologico, è semplicemente un programma speciale, è sempre il conflitto o una recidiva. E quindi questi microrganismi sono lì, siccome tutto il programma biologico ha un senso, anche ovviamente i microrganismi hanno un senso, cioè sono lì e proliferano in una certa parte del nostro corpo perché devono proliferare e devono fare un determinato lavoro essenziale per portare a compimento nel modo migliore il programma SBS, ok? Allora, la quarta legge, ho detto, dà per scontato che non sono la causa, ma sono, anzi, sono parte del programma e quindi sono utili i microrganismi. Però dice anche qualcosa di più, perché allora nella terza legge, se vi ricordate, noi abbiamo introdotto questo argomento importante che è l'embriologia, cioè Hammer ha scoperto che è importante considerare la derivazione embriologica dei vari tessuti del nostro corpo, perché i tessuti più antichi del nostro corpo si comportano in maniera diversa e praticamente opposta nei programmi SBS dai tessuti più moderni. Quindi, avendo fatto già questa differenziazione, ripetiamola per chiarezza, i tessuti embrionali sono quattro. Dal più antico al più moderno sono endoderma, mesoderma antico, mesoderma recente e ectoderma.
E se la fosse persa, era la lezione della volta scorsa.
Esattamente, questo è stato introdotto nella terza legge biologica. La quarta legge ci dice che anche i microrganismi sono collegati a questi tessuti embrionali, ovvero i microrganismi, i nostri simbionti, presumibilmente più antichi, sono collegati ai nostri tessuti più antichi, quelli più moderni a quelli più moderni. Quindi cosa succede? Che i tessuti dell'endoderma sono simbionti principalmente ai funghi e in parte ai micobatteri, che è una classe di microrganismi un po' a metà tra il fungo e il batterio. E, i tessuti del mesoderma antico anche. I tessuti del mesoderma recente, il suo collegamento è con i batteri, il loro collegamento è con i batteri. E i tessuti dell'ectoderma, all'inizio Hammer aveva ipotizzato che potessero essere collegati ai virus. Perché? Perché ha fatto un ragionamento logico, nel senso, ha visto che i tessuti più antichi erano collegati ai microrganismi più grossi. I funghi sono i nostri simbionti più grossi. Un po' più piccoli sono i micobatteri, un po' più piccoli ancora sono i batteri. E siccome c'era questa teoria di questi presunti microrganismi, che poi neanche microrganismi non sono perché sono materia morta, quindi non hanno un metabolismo. Ricordiamo che funghi, micobatteri e batteri sono esseri viventi in tutto e per tutto. Hanno un metabolismo, mangiano, hanno delle escrezioni e cercano di sopravvivere. Quindi sono organismi in tutto e per tutto. I virus, questi supposti virus, no, anche secondo quanto dice la medicina ufficiale, sono semplicemente dei pezzi di DNA racchiusi in una capsula proteica. Quindi, non essendo neanche degli esseri viventi, già si fa fatica a immaginare che facciano qualcosa, ok? Però, diciamo, Hammer, forse all'inizio, anche un po' condizionato da tutto quello che aveva saputo fino a quel momento, aveva ipotizzato questo collegamento tra tessuti ectodermici e virus. Però non era mai stato convinto. Io infatti mi ricordo che già dai primi libri, quelli più vecchi che ho, c'era ancora virus, ma c'era sempre un punto di domanda di fianco. E so, con un asterisco, e sotto c'era l'asterisco se esistono. Quindi il dubbio se esistessero o no ce l'ha sempre avuto Hammer. Poi a un certo punto della sua vita ha approfondito, in particolare all'inizio degli anni 2000, ha approfondito un po' questa questione dei virus e si è reso conto che è completamente campata per aria tutta la teoria, In più, un'osservazione clinica e anche, diciamo, scientifica, un'osservazione clinica e scientifica aveva visto che le persone ammalate di questi presunti virus, di malattie che sono legate a questi presunti virus, come per esempio l'epatite, le persone avevano un decorso assolutamente identico se erano epatiti A, per dire B o C, oppure le cosiddette epatiti non A, non B, non C. Cosa vuol dire? A vuol dire che erano positive a questo presunto test per i virus. Non A vuol dire che non erano positive a questo presunto test per i virus, però il decorso era identico. Quindi non si capiva che differenza c'era. Quindi poi sommando anche altre cose, tutta la questione dell'AIDS e tutto, ha visto che la questione dei virus è solo un'immensa montatura, anche veramente difficilmente credibile se la si va a vedere con un occhio critico, no? E quindi è giunto alla conclusione definitiva che i tessuti ectodermici si riparano senza l'intervento di microrganismi, perché una cosa che non ho detto è che i microrganismi intervengono sempre in soluzione, sempre in fase PCL. Allora, per i tessuti del paleoencefalo, per i tessuti più antichi, smantellano la proliferazione cellulare che si è formata in fase attiva. Quindi capite che altro che microrganismi cattivi, questi fanno un lavoro essenziale, no? Per esempio, se noi facciamo delle formazioni polmonari, alle alveolo polmonari, questi sono endoderma, quindi proliferano in fase attiva, e il conflitto è di paura di morire, paura che manchi il boccone aria, e in fase attiva proliferano, no, questi alveoli. Poi in soluzione queste proliferazioni devono essere caseificate. Se noi non abbiamo il microrganismo corrispondente, il corpo al limite li incapsula, però non è una soluzione biologica ottimale. La soluzione biologica ottimale è che queste formazioni che non servono più vengano smantellate dal microrganismo, che nel caso dei polmoni è il famoso micobatterio della TBC. Quindi noi a quel punto, quando andiamo in soluzione, abbiamo questi micobatteri TBC che smantellano la nostra formazione cellulare e poi la espettoriamo con la tosse e vediamo a volte anche del sangue quando espettoriamo, però non è sangue, è il risultato dello smantellamento di questi alveoli, no? Quindi capite che altro che farci del male, fanno un lavoro essenziale in realtà i microrganismi, o se non essenziale, quantomeno molto importante. Quindi nella medicina di Amer, nei programmi SBS, si vede che c'è un ribaltamento completo di quelle che sono le nostre convinzioni. Prima di tutto si toglie questa distinzione tra microrganismi buoni e cattivi, perché ovviamente la medicina deve anche lei ammettere che ci sono dei microrganismi, i nostri simbionti, per esempio in tutto il nostro tratto intestinale, che assolutamente non sono cattivi, anzi fanno un lavoro lì sì vitale, perché ci aiutano a disgregare il cibo e ad assimilarlo. Però quelli dicono, quelli sono buoni, perché sostanzialmente lavorano sempre. Quelli che invece li vedono lavorare soltanto nei momenti in cui la persona sta male, lì
sono dicono, cattivi.
Quelli sono cattivi e sbagliano pensando che loro siano la causa dello stato patologico. E da lì nasce la molto fuorviante teoria del contagio, perché a quel punto, se il microrganismo è la causa, allora effettivamente ha senso avere paura a stare vicino a una persona che è pieno di questi microrganismi, no? Però io dico sempre, noi siamo come se fossimo un ecosistema, quindi siamo noi che stabiliamo se ci sono le condizioni dentro di noi perché proliferino certi microrganismi. È sempre l'organismo ospite che decide, mai chi occupa. Cioè, se noi prendiamo delle scimmie e le trasportiamo dall'Africa e le portiamo in Siberia, al Polo Nord, cosa succede a queste scimmie? Proliferano? Non credo, no? In breve tempo muoiono tutte di freddo, di fame, non trovano cibo, non trovano niente. Ok? Allo stesso modo, se noi prendiamo un orso polare e lo portiamo all'equatore, questo schiatta, perché non ha le condizioni, fa troppo caldo, non ha le condizioni per vivere, no? Allo stesso modo, noi...
Dimmi. Scusa, vai, finisci la frase.
Allo stesso modo, noi nel nostro corpo creiamo o meno le condizioni perché proliferano certi organismi, ma le creiamo perché in quel momento e in quel punto il microorganismo serve, capite?
Allora, c'è una domanda, c'è una richiesta di parlare da parte di Luca, ma mentre invito Luca a togliersi dal mute, ti volevo fare una domanda. Quando hai fatto il discorso iniziale, per cui ragionando in maniera, lasciami dire, un pochino deterministica, hai detto, se fosse vero che sono questi elementi a causare la malattia, la causerebbero a tutta una certa classe, un certo gruppo, che ne sono entrati in contatto, no. L'obiezione che ci viene risposta normalmente è no, perché dipende dalla forza del sistema immunitario. C'è chi ha il sistema immunitario forte che li combatte, riesce a tenerli a bada, riesce come in qualche misura a tenerli all'interno delle loro trincee, e chi invece ha il sistema immunitario più debole, quindi lo stesso microorganismo che a Davide non lo fa ammalare, a me mi fa ammalare.
Ma allora, ecco, se fosse vera questa cosa, dovremmo avere tutti il contagio e poi tutti un minimo almeno di sintomi, capisci? Perché, ok, non è che uno ha l'esercito russo e l'altro ha l'esercito italiano, per dire, no, capite? Cioè, ok, tutti abbiamo un cosiddetto sistema immunitario, cioè un insieme di cose che ci permettono di evitare che cose strane o cose non gradite entrino nel nostro corpo, no? Però se veramente subissimo questo attacco, 10 persone subiscono tutti questo attacco, ok, tu magari sei un po' più preparato a questo attacco, io meno, però allora tu avrai un po' meno sintomi, io un po' di più. Non che tu zero sintomi, io faccio una settimana con 40 di febbre, capisci?
Sì, prima risposta.
Che differenza di sistema immunitario abbiamo, non è possibile, capisci?
Prima risposta, io aggiungerei anche un'altra cosa, se fosse veramente così, allora perché non, in caso di supposta pandemia o cose del genere, non ci fanno fare più passeggiate al sole, più alimentazione sana, più attività, eccetera? Se veramente il sistema immunitario che fa la differenza, allora istruiamolo, facciamolo diventare più forte, più adatto, per cui
lì ti rispondo che no, che non è così che lo rinforzi il sistema immunitario, è con i vaccini,
esatto, questo è Burioni, sì. No, vitamina non serve a niente, mangiare bene non serve a niente, avere una vita in armonia non serve a niente, servono solo i vaccini.
Solo il vaccino serve. No, volevo concludere solo che allora questa Amer quindi ha fatto questi collegamenti che ho detto, e questi sono abbastanza utili per darci un elemento in più per capire che tessuti sono interessati a un determinato processo, no? Per esempio, l'esempio classico che si fa è quello della candida vaginale oppure candida anche orale. La candida è chiaramente un fungo, e quindi il fungo è simbionte dei tessuti più antichi, non dei tessuti più moderni. E siccome sia nella vagina che nella bocca abbiamo sia tessuti antichi che tessuti moderni, se noi abbiamo una candida orale o vaginale, noi siamo sicuri che siamo nella fase di soluzione dei tessuti più antichi, capisci? Quindi ci dà degli elementi in più per capire che tessuti sono coinvolti nel processo, e quindi anche degli elementi in più per capire il conflitto originario e ricostruire tutto.
Sì, però faccio sempre l'avvocato del diavolo. Questo come aiuta a smontare la teoria dei germi, dei micobatteri, dei funghi come causa della cosiddetta malattia?
Per esempio nella candida, dici?
Per esempio, sì. Perché io mi metto sempre nei panni di quello che non crede a queste cose, cioè io entrando nelle 5 leggi vedo che c'è un disegno perfetto che sta tutto in piedi, però mettendosi nei panni di chi affronta ogni singolo pezzettino e cerca di dare conto ogni singolo pezzettino, loro trovano anche delle risposte indipendentemente dalle 5 leggi biologiche, tipo quella del sistema immunitario più forte.
Sì, però non stanno in piedi, capisci? Cioè, logicamente non stanno in piedi, quindi uno può trovare tutte le risposte che vuole, però poi deve stare anche in piedi dal punto di vista della logica la cosa. La questione della candida, una volta che si è determinato che il tessuto è interessato, si è capito il conflitto e tutto, si vede che cioè si può capire che non è quello la causa della candida, perché ci sono tantissime donne che quando hanno il fungo mettono su il fungicida e magari per un attimo hanno sollievo, però poi gli ritorna, capisci? Quindi se veramente fosse il fungicida che risolve la situazione, una volta messo una volta uccidi tutti i funghi, basta, poi stai attento a cosa tocchi e ti disinfetti ogni volta e non dovrebbe più succederti, no? Invece se tu hai la candida ai recidivi, tu puoi star lì a mettere fungicidi, a disinfettarti ogni 5 minuti, niente, ti ritornerà sempre questa candida, perché deve esserci, capisci? È il tuo corpo che la vuole per fare un determinato lavoro. E quindi anche questo mi sembra abbastanza una conferma.
A proposito, ti faccio una domanda, non è per me, come si dice, per un amico, no, per la moglie. E le afte? Si dice che esiste una sorta di virus dell'afta che sta lì nella colonna vertebrale, che sta lì per anni e poi ogni tanto come se uno fosse debilitato.
Cioè, questo non l'avevo mai sentita, sinceramente. Il virus dell'afta nella colonna vertebrale?
Sì, una cosa del genere. Adesso non sono molto ferrato perché non credo.
La colonna vertebrale come fa a arrivare alla mucosa della bocca?
Non lo so, ma spiegami l'afta invece dal punto di vista ameriano.
Allora, l'afta va bene, è sempre un'etichetta, quindi poi bisogna vedere bene il sintomo della persona. Però diciamo quelle cose bianche che si formano in bocca, sì, che sono, sì, anche un po' dolorose, no? Allora, se c'è del bianco e soprattutto poi se c'è del pus, sicuramente siamo in presenza del stiamo trattando il tessuto endodermico, perché nella bocca abbiamo una submucosa endodermica che è stata sovrastata nell'evoluzione dalla mucosa ectodermica. Però, come ho detto, siccome la mucosa ectodermica non ha microrganismi simbionti, e se noi abbiamo un fungo in bocca, vuol dire che siamo in soluzione della mucosa endodermica, capite? Quindi l'afta è proprio quello, è un conflitto del boccone, cioè vorremmo inglobare un certo boccone, ma c'è qualche ragione che ce lo impedisce, ok? E in fase attiva, quindi facciamo una proliferazione della mucosa endodermica per cercare di acchiappare sto boccone che abbiamo difficoltà a acchiappare, ok? Ed è abbastanza sintomatica, a meno che non duri tanto e l'ispessimento comincia a sentirsi. In soluzione invece, come sempre, un po' infiamma la zona e quindi fa un po' male, e poi questa proliferazione che si è fatta in fase attiva viene appunto smantellata da funghi e micobatteri, e lì si ha quella zona, quella cosa bianca e anche magari un po' di pus, no? Il pus è sempre il risultato della caseificazione delle formazioni cellulari ad opera di funghi e micobatteri. Infatti si usa
endoderma, quindi la parte sintomatica in fase di la fase di attiva è quella di aumento di funzione o proliferazione, sì. La fase di risoluzione è quella di riduzione della funzione o diminuzione cellulare, caseificazione.
Sì, in soluzione devi smantellare questa formazione che si è fatta in fase attiva e lo fanno proprio i funghi e i micobatteri.
Ed è un conflitto di boccone, tu dici?
Sì, guarda, ti faccio un esempio che è diventato molto famoso, che è del dottor Hammer, di questa signora che ha avuto afte per tutta la vita e in particolare ce le aveva ogni volta che mangiava le noci. Quindi è un caso di allergia alle noci. Però io, come dico sempre, quando c'è un'allergia bisogna vedere, una cosiddetta allergia, bisogna vedere sempre che cosa provoca questa allergia. Perché all'allergia a una persona gli provoca problemi respiratori, a un'altra gli provoca un eritema, a un'altra gli provoca cacarella, a un'altra gli provoca mal di testa, a un'altra gli provoca l'afta, come in questo caso. Cioè capisci che la varietà è infinita? E in più non viene praticamente considerata dalla medicina, cioè lei si concentra solo sul fatto che è allergica a quella cosa. Invece, andando a vedere cosa succede quando una persona prende qualcosa di cui è tra virgolette allergico, possiamo capire che conflitto viene riattivato da quella cosiddetta allergia, che in realtà è, come sappiamo, un binario, è semplicemente un binario del conflitto. Allora, questa signora per tutta la vita gli piacevano tantissimo le noci, tra l'altro, quindi ogni tanto le mangiava, però ogni volta che le mangiava, niente, bagli, si riempiva la bocca di afte, no? E non ha mai capito perché. Poi, verso i 60 anni, 65 anni, ha conosciuto il dottor Hammer e hanno analizzato la cosa. E avendola fin da bambina, no, questo problema, Hammer gli ha detto, guarda, il conflitto l'hai fatto da bambina, prova a ripensarci. E lei ripensa, sul momento non gli è venuto in mente. Poi, Dopo un po' ha scritto una bella lettera al dottor Hammer in cui gli ha spiegato tutto. Dottore, mi sono
ricordato. Lei da sola ci è arrivata.
Sì, 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 mi sono ricordato tutto, adesso è tutto chiaro. E cos'era successo? Che lei se la ricordate quando aveva tipo 5-6 anni, assieme a sua sorella, che era un paio d'anni più grande, vivevano in una casa in cui di fianco c'era un'altra casa con una vicina che aveva un bel albero di noci, che però era una megera, non voleva assolutamente che le sue noci venissero toccate, ok? Però sai, bambine, la sua sorella più grande ha detto dai, andiamo lì, mangiamo un po', non ci vede nessuno, adesso non c'è nessuno. Vanno lì, effettivamente, prendono un po' di noci e cominciano a mangiarsele, no? Quando erano lì con la bocca piena di noci, mangiare queste noci, esce la vicina e comincia, ah, maledette, cosa fate, il mio albero, di qua di là.
Terrorizzate.
E finì, vabbè, poi esce anche la madre, maledette, cosa fate? Arrivano, le porta a casa, botte da orbi della madre, perché sai, erano altri tempi, Non credo succederebbe, però... Lì, insomma, ha patito un grosso conflitto queste due bambine, soprattutto lei, che era anche più piccola, no? E quindi ha associato, diciamo, con questo conflitto al mangiare queste noci. Quindi lei voleva inglobarle queste noci, capisci? Però non poteva, non riusciva, c'era qualcosa che glielo impediva. E quindi faceva proliferare questa mucosa della bocca per riuscire a inglobare questo boccone ambito. E ogni volta che mangiava le noci, le faceva una riattivazione del conflitto, aveva ancora le afte. E quando ha capito tutto e gli ha scritto questa lettera al dottor Hammer, ha detto: dottore, adesso posso mangiare tutte le noci che voglio, non succede più niente.
È bastato capirlo.
Se capisci veramente bene la DHS, ricostruisci tutto, e poi capisci che lì sono passati 60 anni, cioè il conflitto rimane un po' attivo perché era completamente inconscio. Se tu lo porti alla mente conscia, e la mente conscia dice, vabbè, ma adesso non sono più una bambina.
Le ho comprate al supermercato, le ho pagate, potrò mangiare.
Ma tra l'altro, ma poi è cambiato tutta la situazione, sua mamma probabilmente non c'era più, la vicina era morta, lei ha fatto una famiglia, è tutta un'altra cosa, e quindi capisci che non ha più senso riattivare quel programma.
Interessante, a volte basta anche capirlo. Io faccio sempre l'esempio con i gatti, che ho capito che erano gatti, ma... allergia, ma non è servita, fino a che qualcuno mi ha detto, guarda che, proprio come dicevi tu, non è tanto la causa su cui devi indagare quanto l'organo interessato. Io pensavo fosse il problema di naso, perché un po' mi si gonfiava, invece questo terapeuta mi ha detto, guarda che è la lacrimazione, e allora ho capito che era sempre un episodio legato ai gatti, ma era che quando ero piccolo avevo portato a casa un gattino. E mia mamma, no, assolutamente, in casa non si tengono animali, devi domani ripetarlo via. E io lì ho trattenuto le lacrime perché dovevi fare l'omino. L'omino non piange, guai a piangere. Allora, e quindi probabilmente ho qualche cosa legato agli occhi, alla lacrimazione, che poi mi è tornato fuori. E capirlo mi è servito molto.
Cioè ti ha attenuato anche a te molto questa...
Sì, assolutamente. Infatti adesso non mi capita quasi più.
Vedi. Se si becca bene il conflitto, poi si scardina, quel meccanismo si scardina, però bisogna beccare bene il conflitto.
Sì, infatti ti dico, era legato ai gatti, ma io ero convinto che fosse legato ai gatti perché a casa di mia moglie, che era la mia fidanzata, a quel tempo c'erano molti gatti. Io avevo pensato che il mio conflitto fosse scatenato da una sorta di gelosia, perché lì i gatti li trattavano, ma anche adesso, pur essendo molto più vecchi, come se fossero stati dei bambini. E io mi ricordo questo episodio, che quando ho cominciato a lavorare, prima che ci sposassimo, suo fratello è partito militare, e io che andavo avanti e indietro da dove abitavo al lavoro, che era vicino dove stavano loro, ho cominciato ad andare, pensavo, che bello, c'è la stanza libera per un anno, vado a dormire lì, così sono sia più vicino all'amorosa che più vicino al lavoro. E la prima notte, alle 3 di notte, sono dovuto alzarmi d'inverno, andare a fare una passata fuori, perché non respiravo più. E l'avevo collegato all'episodio dei gatti, ma non avevo capito, pensavo fosse dovuto alla gelosia nei confronti dei gatti. Invece,
vedi che finché hai pensato a una causa, tra virgolette, psicologica, non hai centrato il problema. Lo centri quando becchi la DHS, vedi che quanto è importante conoscere.
Esatto, sì, assolutamente così. Scusa, ti ho interrotto un po' troppe volte, vai pure avanti.
Ma allora, sostanzialmente il quadro che ho dato è completo, la quarta legge è molto semplice in realtà come esposizione. Poi ovviamente, come ho detto, ribalta completamente il nostro modo di pensare, quindi mille domande poi vengono, a cominciare, non lo so, anche io mi sono fatto domande ovviamente, perché la prima volta che ho letto Hammer, anche io sono rimasto un po' colpito. Prima di tutto, la prima cosa che ho pensato è l'AIDS. Cioè, ma vi rendete conto di quanti soldi, di quanti centri di ricerca, di quante cose ci sono legate all'AIDS? Che immenso giro di denaro che c'è? Sul nulla praticamente, basato sul nulla, quindi un po' così. Poi ho ripensato a tutte le cosiddette pestilenze del passato, no? E quindi ho detto, ma cosa potrebbe essere? E sono andato un po' a rivedermi un po' com'era quella situazione, come si viveva in quel periodo lì in cui c'erano queste pestilenze, no? E lì si vede che era un periodo in cui c'erano molte spesso guerre, e in particolare c'erano spesso assedi alle città. E negli assedi alle città si creavano delle condizioni non simpatiche né per gli assedianti né per gli assediati, perché gli assediati erano chiusi dentro a quattro mura con poca forse possibilità anche di ricambio di acqua, di produzione di cibo e così via, e poi comunque erano stretti lì, no? Quindi difficoltà anche a dovute al fatto che sei tutto appiccicati, no? Non c'è spazio vitale, ok? E gli assediati anche non se la passavano benissimo, perché erano fuori alle intemperie e non erano a casa, e quindi si creavano condizioni non facili per entrambi. Poi si facevano, siccome si era in guerra, sa che in guerra tutto è permesso, si facevano anche cose orrende a vicenda, cioè buttavano, per esempio, quando moriva qualcuno lo catapultavano, quelli dentro la città, e quelli dentro la città lo catapultavano fuori, capite? E quindi c'erano anche tutte queste condizioni, diciamo, che portavano una situazione malsana per molti versi, cioè sia una situazione, diciamo, di tensione che può provocare facilmente conflitti, come sempre nelle zone di guerra, come abbiamo detto prima, sia una situazione, diciamo, igienicamente malsana, e comunque sappiamo che comunque le situazioni malsane aprono le porte anche a tanti conflitti di schifo e di vario tipo, no? E quindi poi nel momento in cui l'assedio finiva, l'assedio finisce, e c'è, come abbiamo detto prima, la grossa possibilità di una soluzione collettiva, cioè che tanta gente sta male e tanta gente anche muore, perché se il conflitto è troppo forte, poi in situazioni così che erano tutti molto indeboliti, era facile che morissero, no? Oppure un'altra causa delle cosiddette pestilenze può essere la carestia. Manzoni stesso lo racconta nei Promessi Sposi, no? Quando racconta della pestilenza a Milano, dice, però questi milanesi sono veramente sfortunati, perché quest'anno hanno avuto la pestilenza e l'anno scorso avevano già avuto la carestia, capisci? Quindi l'anno scorso, l'anno prima carestia, un sacco di gente ha fatto conflitti, paura di morire di fame, di svalutazione, di altro tipo. Poi l'anno dopo, che finalmente è raccolto e ritornato quello di prima, vanno tanti in soluzione e stanno male, capisci? Però dov'è lì il contagio? È semplicemente che c'è una grossa possibilità di fare un conflitto collettivo quando le condizioni sono veramente pesanti, e poi c'è la grande possibilità di fare una risoluzione collettiva quando queste condizioni pesanti cessano.
Certo, lo stesso in conflitto collettivo.
Quindi si può sempre, andando a rivedere, poi sai, con Hammer bisogna sempre andare a conoscere bene la situazione, perché la risposta di Hammer non è semplicistica come quella di quelli della teoria del contagio. La risposta di Hammer dice che tutto è causato da conflitti, però per capire qual è stato il conflitto bisogna andare a studiarle bene le situazioni.
Tom Cowan, che ha scritto il libro sul contagio, fa l'esempio che dice non bisogna confondere la correlazione con la causa. Se cinque amici vanno tutti insieme, prima bella giornata di sole al mare, tornano a casa tutti scottati, non è che si sono contagiati, sono stati sottoposti allo stesso, chiamiamolo stress, allo stesso conflitto, allo stesso attacco da parte del sole, per cui la pelle ha reagito allo stesso modo. Non è che si sono passati il virus o la malattia della scottatura, hanno subito lo stesso insulto, come si dice.
Anche questo, questo è un bel esempio, certo.
Volevo sentire se la Paola, che mi cita sempre, la spagnola, ha qualche esperienza personale da raccontare Quindi non soltanto noi prendiamo le domande, ma le facciamo al pubblico. Quindi cominciate a prepararvi, che fra un po' faremo noi le domande.
Sì, dovete... poi andando avanti inviteremo anche ospiti.
Sì. Non so se ha voglia di raccontare qualche esperienza. Lei ha un sacco di esperienze proprio con Amer, con...
Però 23 partecipanti, nonostante la partita qualcuno è venuto, dai.
Sì, infatti, non so. Paola, puoi dirci qualcosa?
No, io insisto sempre sulla spagnola perché, a parte che l'ha avuta mia nonna e mi ha narrato un po' la storia, come è accaduta, e da lì ho capito già alcune cose che poi collimano con le scoperte di Amer. Cioè mia nonna credeva che il marito fosse morto, era la guerra del 15-18, quindi non aveva più notizie, e lei aveva capito che la paura fa ammalare il polmone, che un raffreddore può trasformarsi in una cosiddetta spagnola, che di fatto erano malattie polmonari. Ma la cosa incredibile è che dopo 100 anni, esattamente dopo 100 anni, la storia si ripete, non c'è la guerra, ma di fatto una guerra mediatica, ed ecco che eminenti scienziati paragonano questa spagnola alla Covid e azzardano anche a dire moriranno prima gli anziani e poi i giovani. Ora, è facile capire perché gli anziani siano morti nella spagnola, perché avevano familiari al fronte, sapevano di morti di loro, quindi ecco la causa. E poi i giovani, come ha detto prima Davide, perché è finita la guerra, andava in soluzione lo shock emozionale di paura della morte. Quindi, come adesso in Ucraina con la tubercolosi, che di fatto la spagnola poi era una tubercolosi, perché ci devono ancora spiegare come fa il virus a trasformarsi in un micobatterio che invade il polmone. E quindi io direi che se si fosse capita la spagnola, sai, vale quel detto: chi conosce il passato conosce il presente, e chi conosce il presente conosce il futuro. E non conoscere quel passato ha fatto sì che in massa si sia creduto ad un presunto virus e al contagio. Invece, se si fosse capito cos'è successo veramente con la spagnola, che appunto l'hanno pure collegata a questa attuale, non saremmo caduti in questo tranello globale, perché poi qualcuno si stupisce, anche i ricercatori, ho sentito recentemente, che avevano detto: ma questo è globale, quindi anche gli iraniani, non è possibile che sia stato un programma. Io ho avuto la fortuna di conoscere questo antropologo che diceva già nel 49 che tutti i governi mondiali sarebbero stati in mano a triade, mafia, gangster internazionali, quindi non mi sono stupita che sia...
Cosa sarebbero stati in mano a?
A malavita internazionale, dalla triade cinese alle varie mafie mondiali. E perché lui, essendo console, aveva capito questo, diciamo, da confidenze fatte da diplomatici, insomma.
Ah, sì.
E che avrebbero dato l'assalto a tutti i governi mondiali. E abbiamo visto questo progetto, insomma, certo, si è realizzato.
Esattamente quello che sta succedendo.
Esattamente quello che sta succedendo. E quindi, se si fossero capite la spagnola...
Scusa Paola, quanti anni fa ti diceva queste cose?
Dunque, lui l'ha scritto in un libro, mi pare dell'86, ma nel suo diario era il 49 che ha saputo di questo programma mondiale. Sì, poi nell'81 scrive nell'81, e lì l'ha scritto in un libro dell'88, del programma dell'Anticristo, che si sarebbe presentato come un salvatore. Quello che è successo, ecco.
Questo vedremo. Il Salvatore non l'hanno ancora tirato fuori, però
Ma è che il Salvatore, secondo me, è questo programma che abbiamo visto con la Covid. Adesso le parole esatte non me le ricordo bene,
nel senso, il Salvatore è
ci danno un vaccino, dicono di salvarci, in realtà fa parte di questo programma.
Ok, però diciamo che il mondo sia governato in modo mafioso mi sembra sempre più evidente.
Sì, lo diceva con enorme chiarezza.
Chi sgarra, cioè chi non ripete esattamente quello che gli viene ordinato di dire, anche solo sgarra un pochino, rischia una ritorsione veramente di tipo mafioso.
Guarda, siccome reputo questa frase importante, perché ricercatori, adesso non voglio fare il nome, ma molto conosciuti, hanno detto appunto che non era possibile che non fosse un virus ingegnerizzato a causare questa situazione, quindi sfuggito di mano, perché c'era anche l'Iran dentro alla situazione, quindi impensabile che sia stato un programma. E io leggo questa cosa, anzi la leggo, ci tengo. Singapore 8 Vai. Settembre 49. 8 settembre, quell'americano, lo scrive con la maiuscola, mi ha fatto incontrare Mr. OT, non mi ha permesso di svelare il nome, il mio workese, che ha potuto assistere all'incontro di nazisti, gangster internazionali e membri della triade, quindi Cina, all'incontro di maggio ad Asunción nel Paraguay. Il maligno creato dall'umanità vuole conquistare il mondo e fa leva sull'egoismo e il segreto. Certe ricchezze mal guadagnate servono da stabilizzare i paesi dove c'è maggior ricchezza, dove più a lungo si può mantenere una guerra mettendo gli uni contro gli altri, permettendo così agli arsenali delle grandi potenze di vendere le loro armi fino a quando la distruzione sarà uno dei più grandi affari del futuro. Contemporaneamente si cercherà di guidare la triade, la mafia e le altre organizzazioni segrete alla conquista delle camere dei bottoni del potere. Poi si cercherà di far pulizia della manovalanza delinquenziale e dietro un'apparenza legale e umanitaria si faranno tranquillamente gli interessi del maligno e spesso anche in modo inconscio. L'americano dice che è sempre stato così, solo che ora si usano le tecniche moderne. Le conoscenze ottenute dalle sperimentazioni della triade delle mafie in centinaia di anni al fine di conquistare il mondo prima del terzo millennio.
Mi sembra chiaro. Direi che è successo proprio così.
Così e poi nell'81 lui dice, leggo ancora questo, credo, 10 gennaio 81, credo che l'anticristo stia preparando le sue corti, preparando quel grande male che lui dirà di venire a sanare, il grande inganno a cui crederà buona parte dell'umanità, quella parte che poi verrà distrutta dall'anticristo stesso e da coloro che portano il segno della bestia, da coloro nel cui nome sono stati trucidati milioni di martiri. La religione crea i martiri, sono pensieri spaventosi, ma la nostra vita è una recita, tutta illusione, solo l'individuo che sa di non essere soltanto un corpo, un personaggio, ma di essere un'anima in peritura, può passare indenne attraverso il grande inganno. E questo è un grande inganno, quello che abbiamo vissuto, l'aveva scritto nell'81, che sarebbe accaduto, così come aveva detto che con la genetica ci avrebbero tolti la libertà.
Sì, diciamo con la scusa della genetica, con anche altre scuse hanno... Perché se tu vedi anche la questione del Covid, non c'è stato, cioè questi che ti dicono è una cosa mondiale l'Iran, ma è una cosa mondiale cosa? Cioè non c'è stato,
sì,
tu vai a vedere le mortalità di quell'anno in Italia e tutto il resto del mondo, cioè durante la spagnola ok era morto un po' di gente e statisticamente si vedeva, ma qui se c'è stata qualche variazione è stato proprio causato dal clima di terrore, di follia che hanno creato tutto lì.
È un accordo mondiale mediatico fatto.
Esatto, cioè le tecniche sono mediatiche, non sono neanche, non sono mediche batteriologiche, perché in questo non hanno capito niente. In più non possono, oltre un certo livello, manipolare la vita. Possono manipolare le menti, questo possono fare.
E ma è un grande esperimento, io non so se tu sei d'accordo, per me è un tentativo di un grande esperimento genetico, come anche questi delitti mediatici che prelevavano a Brescia 30.000 campioni di DNA. Qualche scopo c'è, insomma, qualche scopo di studiare la genetica umana in modo globale c'è. Cioè.
Beh, sì, questo.
Ti stai riferendo al caso di Yara Gambirasi con.
Sì, che adesso sì, 30.000 prelievi di DNA per scoprire il responsabile, mi sembra una cosa esagerata, ecco, qualcosa di strano, non so.
Sicuramente, ma poi quei casi mediatici sono tutti strani.
Sì. Cioè,
sì. Io delle volte sono. Non è proprio come ci dicono, delle volte sono anche forse quasi completamente inventati, però sì. Se ne parla in televisione, una cosa inventata diventa vera, perché se ci credono la maggioranza...
Ma il dramma è proprio quello di non aver capito queste pandemie, come tu hai messo in evidenza, ci sono sempre state nei periodi di guerre, saccheggi, carestie, è risaputo anche quelle europee, le cadute delle grandi banche, le carestie, poi c'è stato anche il clima... Cioè, e adesso che invece proprio nelle grandi problemi, la grande guerra tipo la spagnola, improvvisamente gli shock emotivi spariscono e rimane il virus. È pazzesca sta cosa.
Chiaramente l'hanno voluto, cioè non vogliono che le persone sappiano bene come è andato il passato, fanno passare le informazioni che vogliono. Io ho letto recentemente anche un bellissimo libro, si chiama Vaccini e malattie, adesso non mi ricordo gli autori, che sono andati a fare un grandissimo lavoro storico, hanno fatto nell'ultimo secolo e mezzo delle vaccinazioni di massa, e noi ci siamo dimenticati, ma ci siamo dimenticati perché nessuno ne parla più, che questa cosa che hanno fatto per il Covid l'avevano già fatta in passato, e molte, molte volte, magari non proprio a livello globale come abbiamo fatto oggi, perché solo oggi il governo è mondiale, però vaccinazioni forzate di massa in varie città, in varie nazioni, l'hanno fatta varie volte, e varie volte ci sono state proteste della popolazione contro queste vaccinazioni che non...
Ecco, il vaiolo.
Il vaiolo è stato un esempio, era un esempio, quindi... Però assolutamente nessuno sa queste cose, neanche io le sapevo prima di leggere questo libro, perché le fanno sparire, quello che non vogliono che la gente sappia lo fanno sparire, perché loro controllano l'informazione. Quindi anche per quello che adesso siamo qui a parlare di Hammer e tutto, perché anche Hammer chiaramente lo vogliono far sparire. E per evitare questo dobbiamo darci da fare noi e fare in modo che si diffonda in un modo talmente capillare che non sarà più possibile farlo sparire.
L'aiuto, scusa.
No, vai Paola.
No, dicevo, ci sono anche i testi scolastici che parlano di zoonosi. Io ho delle amiche con i figli nei varie scuole superiori o inferiori, tutti sulla zoonosi come causa, Finché non si
consulta la zoonosi. Spiega cos'è la zoonosi.
La zoonosi sarebbe che attribuiscono a microbi degli animali il salto di specie o spillover dagli animali all'uomo. Poi adesso c'è la panzonzia, che è l'uomo che contagia gli animali, cioè è un caos immenso. Ecco.
Adesso ho sentito là, l'hai pubblicato tu, Alberto, la cosa dei gatti e i conigli, che vogliono vaccinare i gatti e i conigli.
Sì. Ma più che pubblicato l'ho inoltrato da un'altra fonte.
Sì, no, però,
se posso dire la mia, qualcuno, sia per questi podcast che anche per i lavori vari che facciamo quando ero in radio, eccetera, ci ringrazia. Ma in realtà stiamo lavorando, se vogliamo, anche in maniera egoistica, perché se la prossima volta che proveranno a imbrogliarci, anziché essere il 5% a opporsi, saremo il 20%, sarà un vantaggio per tutti, perché non potranno più dire il Novax è un isolato, un pazzo, un emarginato della società. Quando saremo un numero consistente, e aperta parentesi, io mi sto rendendo conto di quanta gente non si è esposta, non ci ha messo la faccia, ma se tu vai un pochino in argomento ti dice no, io non mi sono vaccinato, no, io non l'ho fatto, sono tantissimi.
Sì.
E noi stiamo lavorando anche in maniera egoistica, perché ripeto, essere uno solo contro tutti è difficile. Se saremo la prossima volta, quando arriverà il 20 o il 30%, sarà più difficile nasconderci e dire quelli non esistono, quelli sono i pazzi. Perché la prossima volta potrebbe essere chi si rifiuta di stare chiuso in casa per il global warming, o chi si rifiuta di denunciare il vicino di casa che c'ha una parente russa e quindi deve essere messo essere denunciato, perché quello è il prossimo passo. Vogliono creare il nemico, no? Il nemico col quale non si parla. Vi ricordate la lista di proscrizione pubblicata dai giornali, i pro-putiniani d'Italia? Non si può neanche dire niente. Allora, noi stiamo lavorando perché la coscienza si risvegli e non siamo più... Ah, c'è un intervento, una richiesta di intervento da parte di Renato, e non siamo più una ristretta minoranza all'autospeak, e non siamo più una ristretta minoranza, ma siamo invece sempre di più. Renato chiedeva di parlare, Renato T, che ha nella foto di profilo proprio il dottor Hammer.
Sì, lui è super
è un programma, è una foto di profilo che è un programma. Se vuoi parlare devi cliccare sul pulsantone verde e toglierti dal mute. O forse hai cliccato per sbaglio.
Devi cliccare lo stesso pulsante che hai cliccato per chiedere la parola, devi ricliccarlo per parlare.
Ciao Davide, ciao Alberto, sentite?
Ciao. Sì, ci sentiamo, ciao Renato.
Ciao, ciao Davide. No, niente, io vi volevo innanzitutto ringraziare per l'iniziativa, perché comunque è ottima cosa che si parli di queste cose. Poi dai, sono molto sintetico. Le leggi biologiche posso dire che danno assuefazione, nel senso che quando si sono capite ti prende quella voglia intrattenibile poi di condividerle. Sto cercando nel mio piccolo, diciamo, di farle girare il più possibile. E contenuti come questi sono veramente comunque molto importanti, perché dialogare tra noi credo che comunque sia l'unico modo per sdoganare effettivamente questa roba, perché se tanto non si fa passare dal popolino, il potere non permetterà mai che queste cose poi alla fine siano diffuse, diciamo, a livello generale. Per cui niente, onore a voi ragazzi, state facendo un grande lavoro e penso che saranno proprio iniziative come queste, se replicate più avanti nel tempo, che alla fine ci permetteranno un po' di liberarsi. Chiudo con questo discorso, con questa mia idea, nel senso la natura alla fine vince sempre, perché comunque il potere quando si è ritrovato in una certa situazione è come se avesse provato in un certo senso a congelare il tempo, cioè si sono trovati con questa situazione tra virgolette favorevole, però il tempo non si può congelare, la natura non si può fermare, per cui è chiaro che in futuro chi diciamo si allineerà alla natura andrà avanti. Questa gente con questi deliri di potere stanno disintegrando di fatto la natura, quindi è impossibile che vada avanti una situazione in questa maniera. Quindi noi alla fine siamo nel giusto, diciamo la verità, e certamente non dobbiamo nasconderci. Non è stato facile, ad esempio, negli ultimi 3 anni, perché comunque la massa della popolazione inconsapevole, comunque, se vi ricordate, quando qualcuno portava a pisciare il cane, c'era vicino di casa e chiamava i vigili per fare la spiata o roba del genere, roba proprio demenziale, ma insomma l'abbiamo vista tutti.
Ma però se ci pensi basta un infame in un palazzo e sei fregato, capisci? Cioè non c'è neanche bisogno dei grandi numeri, perché se c'è anche solo un infame questo ti romperà.
Non diamogli troppo potere, Davide, non diamogli troppo
potere. Sì, anche è vero che se uno è da solo è difficile che abbia, visto che sono pusillanimi, è difficile che abbia il coraggio di muoversi, questo è vero.
Sì, certamente, però la maggior diffusione di queste cose ci mette anche, come dire, un po' più su un piano di realtà, perché comunque io credo che tutti quanti si ricorderanno di quelle regole demenziali, come avete accennato anche voi brevemente prima, il ristorante, se stai seduto il Covid non ti ammazza, se invece vai a pisciare devi mettere la mascherina perché il Covid è geometra e quindi a 50 centimetri non ti ammazza, a un metro sì. Cioè, io credo che queste cose erano talmente veramente demenziali che quindi conoscere queste cose, oltre all'importanza per la salute, cioè semplicemente ci aiuta a comportarci, parlando con un po' di poco francesismo, ma meno da idioti, diciamo, perché comunque veramente si passa la vita con delle regole assurde. E per quanto mi riguarda, diciamo, comprende nel profondo questa roba, mi ha avvicinato molto di più alla natura. Quindi ora io la mattina mi alzo, ringrazio sempre il dottor Hammer, ma soprattutto mi alzo e decido quello che voglio fare. Non so, dentro a quella ruota del criceto, del materialismo e quanto altro, perché ad esempio, così una rapidissima, quando io capisco la legge biologica, cioè se ad esempio sono in un conflitto territoriale, so che alla fine, se questa cosa è troppo grande o dura troppo nel tempo, alla fine rischio anche un infarto. Cioè, nel senso, sono tante le cose che ti dà veramente la conoscenza di questa roba, e la società migliore verrà proprio quando queste cose saranno condivise, diciamo, a livello collettivo. E anche per questo, insomma, hanno cercato di nascondere in tutte le maniere ste robe, per cui...
Sì, io non sono così ottimista per il futuro, perché come l'ha combattuto fino adesso, come il sistema ha combattuto fino adesso il dottor Hammer, continuerà a combatterlo. Anche perché nel mondo, cioè adesso il mondo si sta dividendo, ma ok, noi siamo forse più idioti di quell'altra parte, però anche nell'altra parte non è che non diffondano gran parte delle stesse menzogne che vengono diffuse qui, no? Quindi a livello proprio di elite, di come è governato questo mondo, non è in mano nostra, in fondo, è in mano delle energie che in un certo senso dobbiamo accettare. Noi possiamo fare quello che possiamo fare, cioè diffonderlo nel nostro ambiente quanto più possiamo, perché già questo per molti versi basta, perché se riusciamo, come stiamo facendo, a diffonderlo in maniera capillare in una certa percentuale di popolazione, abbiamo la sensazione di non essere più soli, di essere un branco, e anche di riuscire comunque a portare avanti e fare in modo che queste scoperte meravigliose non vengano dimenticate. Perché qui non scordiamoci che dottor Hammer è morto, quindi non c'è più il baluardo che il baluardo incorruttibile che lui è stato, geniale, che ha portato avanti queste cose. Quindi adesso tocca a noi fare di tutto perché non muoiano. Questo deve essere l'obiettivo e vengono portati avanti.
Sì, non
sperando più di tanto di farle accettare dal sistema, perché guardiamo l'esempio del dottor Hammer, chi di noi è autore, anche solo un minimo dell'autorevolezza e della conoscenza e della genialità che aveva il dottor Hammer?
No, è vero, però però io sono più ottimista di te, Davide, perché nel momento in cui c'è un movimento, un partito, qualcosa con una testa, con un capo, chi lo vuole ostacolare può o infiltrarlo o cambiare la testa al capo o corromperlo. Nel momento in cui è una cosa diffusa a livello nostro, è molto più difficile da combattere, cioè le idee camminano. È l'esempio dello sciame e del toro. Se hai un toro da 300 kg con una mazza bella pesante, gli puoi dare una randellata in testa e ucciderlo. Se hai un sciame di 6 milioni di vespe che pesano 300 kg, non riesci con la mazza a farle fuori.
Sì, no, ma in questo sono d'accordo. Infatti io ci credo a questa cosa di diffonderlo fra di noi. Non ci credo che il sistema lo accetterà. Questo non ci credo. Che verrà insegnato all'università, che tutti conoscano le medicine di Hammer, anche i bambini.
Anche
termine non lo credo.
Ma credo tu abbia ragione, però alla fine, come dicevo prima, la natura vince sempre, per cui magari in un modo o in un altro queste sono comunque cose che è solo questione di tempo, alla fine prenderanno il merito che hanno, perché è comunque la natura, e chi non si allinea alla natura alla fine è destinato a perire.
Diciamo che l'indirizzo è buono, nel senso che si stanno diffondendo sempre di più, questo è vero, sì. Magari lentamente, però sì, essendo cose naturali che diciamo hanno la forza della natura dietro,
esatto. Sono di tempo, dai. Comunque dai, mi faceva piacere ringraziarvi, ragazzi.
Grazie a voi.
Mi congedo con un piccolo esempio abbastanza ridicolo, cioè si parlava di contagio, no? Il contagio più o meno lo potrei riassumere con questa battuta, nel senso è come se io passo accanto a un idiota e io divento uno scemo, no? Cioè come se mi avesse contagiato la sua scemenza. Nella realtà è questa roba qui, però queste cose non si possono ancora dire perché non c'è ancora la comprensione di queste cose, dai.
Sì, no, diciamo che siamo influenzati in ogni cosa a vicenda, questo è vero, però essere influenzati a vicenda non vuol dire che sia giusta la teoria dell'animaletto che salta con lo sputacchio.
È vero.
Pensate che c'è gente che fanno i virologi e che stanno a fare tutta una carriera, tutto un mestiere praticamente basato sul nulla cosmico, su ciò che non esiste.
Ma ha fatto l'esempio prima dell'AIDS, pensa quanta gente campa sull'AIDS nel mondo.
È nulla. Vabbè, ricerca sul cancro e quanto altro ne vogliamo parlare. Vabbè,
no, però lì capisci che c'è qualcosa, come ho scritto nel libro, no? Cioè il tumore esiste, no? Capisci?
Sì, è vero.
Gli AIDS, i virus, Covid, è nulla, è soltanto una cosa mediatica, è incredibile.
Vabbè, grazie, io mille. Confido nelle nuove generazioni, dai, non vi rubo più spazio, ragazzi, un abbraccio.
Renato, magari ti invitiamo in una delle prossime trasmissioni, magari ti invitiamo anche te, così ci racconti quello che stai facendo, va bene?
Più che volentieri, io poi a livello territoriale sto lavorando molto su questa cosa, ad esempio, sull'autogoverno, nel senso, qua vicino in un paese che si chiama Gambassi, c'è stato, sapete, ci sono state le elezioni ultimamente, no? C'è stata una lista civica che è fatta, pensate, incredibilmente, tutta da persone come noi, che ha vinto, cioè il sindaco in questo paesino, esatto, di Gambassi, è una persona come noi e parla appunto d'Agenda 2030 e parla di tutte queste porcherie che stanno facendo, le stesse cose vicino Firenze o da altre parti, stiamo cercando di farle girare. È una gran fatica, vi dico la verità, però insomma, piano piano, dai,
stiamo lavorando. Anche soddisfazioni, dai.
Dà anche soddisfazione perché come ci siamo svegliati noi, quando percepisci che gli altri cambiano espressione in faccia, vedono certe cose che gli passano, poi si innescano anche dei rapporti umani che sono un attimino più autentici di tutte queste maschere e comunque di quando siamo venuti in questo mondo, e per cui insomma sinceramente è molto meglio sta roba qui di un conto in banca grosso, che alla fine quando ce ne andiamo non è che ce lo portiamo dietro, non serve a nulla. È molto meglio essere connessi alla realtà un po' più svegli, no? Che sta a farsi prendere in giro tutta la vita e a nostra volta prendere in giro altre persone. Vai ragazzi, grazie.
Ciao Renato, un abbraccio.
Ciao, a presto.
Beh, no. Allora, l'argomento è molto vasto. Io avrei piacere poi, una volta, se qualcuno ne ha piacere, di affrontare anche il tema del virus e di come la virologia ha preso piede prima a partire... ancora prima che esistesse, parlando un attimo di Pasteur, Koch e poi Enders,
interessante,
cioè. ma non volevo mettere troppa carne al fuoco stasera. C'era una domanda di una persona di Cale Alessandro che però non c'entra con l'argomento, quindi gli ho risposto che magari la faccio un'altra volta in diretta, che così magari gli puoi fare qualche domanda.
Sulla questione di virus, scusami, ci c'è anche il mio blog, ho scritto vari articoli, lo sai, la leggenda dei virus, ho fatto anche un video, la leggenda dei virus, e quindi il materiale ce n'è, almeno di mio, sicuramente hai pubblicato tante cose.
Sì, ma insomma, diciamo che si aggancia a questo, però direi che per stasera, per l'ora canonica, può bastare.
Sì, anche perché come ho detto, Amer ha chiuso la questione, quindi diciamo dal punto di vista strettamente ameriano, punto, non esistono, finita la questione.
Perfetto. Va bene, dai, allora direi di chiudere qui. Sicuramente lunedì prossimo si farà, adesso vediamo per l'estate come facciamo, però lunedì prossimo, 1° luglio, direi sicuramente di sì. Vediamo dopo, tu sei via qualche volta oppure...
Allora, sto ancora un po' organizzandomi l'estate, però direi di fare di volta in volta. E
dai, decidiamo di volta in volta, dai.
Capiterà che siamo via io o te, possiamo anche saltare lunedì.
Comunque lunedì prossimo, 1° luglio, direi, se qualcuno avesse il dubbio, passa per il canale Telegram Ingannati e vede. Io di solito la mattina faccio partire il countdown, scusate, il conto alla rovescia, dico la fisso per le 8:55, e se la vedete nella barra in alto, almeno credo che si veda nella barra in alto, io nel mio canale la vedo nella barra in alto, penso che la vedano anche gli altri, e quindi ci vediamo lunedì prossimo. Va bene. Grazie a tutti, grazie Paola, grazie Renato, grazie che è intervenuto, e buona serata a tutti.
Ciao. Grazie anche da parte mia, e un saluto a tutti, buona serata, un abbraccio.
Grazie, ciao.